suggeritore Nightlife.
Come?
Il suggeritore Nightlife.
Buonasera, buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, ecco, bentornati, bentornate al suggeritore Night Live, la trasmissione dedicata al teatro, allo spettacolo dal vivo di Radio Popolare che va in onda tutti i lunedì alle ore 21. Oggi siamo tra i ponti, tra la festa del 25 aprile in cui in tanti ci siamo incontrati e quella del primo maggio che sarà dopodomani. Dunque è complicato insomma fare il nostro suggeritore in auditorium, ma non complicato farlo in diretta dagli studi di Radio Popolare in forma di magazine con tanti ospiti, e così sarà questa sera, mentre fin d'ora vi invito il 6 di maggio prossimo a raggiungerci nuovamente nell'Auditorium di Metro Status di Radio Popolare. Vi aspettiamo dalle 20:30, ci saranno Basilio e Tiziana con la Pebedda, con le mangerie siciliane, con le birre di Radio Popolare, ci sarà la musica dal vivo e ci saranno tanti ospiti che verranno non solo a parlarci dei loro imminenti debutti, ma spesso anche a regalarcene degli estratti. Quest'oggi Basilio, comunque Tiziana, sono presenti. Sapete che è partita una nuova radionovela, un po' come quella dell'anno scorso. Stavolta si tratta del sogno stromboliano. E allora, per cominciare suggeritore Night Live, eccoli qua con un'altra puntata.
Sogno stromboliano, sesto episodio. La filosofia del limite. Stromboli, 8 aprile 2026, tempo nuvoloso, temperatura 14 gradi, vento da nord-ovest, mare mosso. È tre giorni che il mare è grosso e, come succede spesso qui a Stromboli, da isolani diventiamo isolati. Nessuna nave da Napoli e nessun aliscafo da Milazzo.
A Stromboli comanda il mare e la cosa che si impara su una piccola isola è il gusto del limite.
Eh sì, e quando si è così isolati, fare la spesa, ad esempio, è un'impresa. Sugli scaffali degli unici due alimentari si trova poco o nulla.
Questa mattina siamo andati a fare la spesa dai Marano. C'era venuta voglia, visto il brutto tempo, di fare la pasta d'umalu tempu.
La pasta d'umalu tempu è una ricetta palermitana che in tempi antichi veniva preparata quando c'era brutto tempo e i pescatori non potevano uscire in mare. E così usavano il pesce conservato, come le acciughe sotto sale, che poi univano ai broccoli, alle olive nere, al pangrattato, ai pinoli, all'uvetta, alla cannella. E per la pasta di solito si usano i paccheri.
Solo che di tutti questi ingredienti sugli scaffali dei Marano neppure l'ombra.
I paccheri li abbiamo sostituiti con dei normali spaghetti. I broccoli con il finocchietto selvatico, che qui sull'isola non manca mai. Le acciughe sostituite da pasta d'acciughe. I pinoli sostituiti dalle mandorle. E l'uvetta con i capperi, anche questi qui non mancano mai. Mentre le olive nere e la cannella li abbiamo trovati.
Eh sì, quando si è così isolati ci si deve adattare. Ma in questi casi esplode la creatività. Diciamo che la pasta d'umalu tempu palermitana l'abbiamo trasformata in eoliana.
Ed è venuta benissimo. E mentre Tiz faceva sbollentare il finocchietto nell'acqua salata portata al bollore, io rosolavo nella padella un filo d'olio e due spicchi d'aglio, aggiungendo la pasta di acciughe. Tiz nel frattempo aveva tolto il finocchietto dall'acqua che bolliva e ci buttava gli spaghetti, aggiungendo dello zafferano. Intanto che andava la pasta, con il coltello ha tagliuzzato una parte di finocchietto selvatico e l'ha frullato con l'olio e una striminzita acciughina che c'era rimasta in casa, fino ad ottenere una crema. Io invece, in un piccolo tegame, tostavo il pan grattato con un filo d'olio, cannella e un pizzico di sale. Scolati al dente gli spaghetti, Tiz li ha fatti saltare nella padella dove aveva aggiunto la crema di finocchietto selvatico.
Dai, alla fine non era male.
Non era male, ma era 100 volte meglio di quella palermitana. Ma voi non diteglielo a loro, perché i palermitani sono un'antichietta per malosi.
Insomma, come dicevo prima, quando si è isolati su una piccola isola si impara il gusto del limite.
E si sa che quando sei giovane credi che il limite sia un impedimento superabile, un ostacolo.
Attenzione, attenzione, che qui ora parte la filosofia di Batz. Tenetevi forte.
E l'ostacolo del limite lo devi riconoscere, valutare, rimuovere, e quasi sempre è incarnato da una persona fisica, come la madre, il padre, il professore, il padrone, l'autorità, la polizia. E capita di confondere il limite con chi si incarica di farlo rispettare quando sei giovane. Poi, con il passare degli anni, scopri il limite interno, quello che ti porti dentro, lo scacco insuperabile di essere come sei e non come vorresti essere. Scopri così di essere iscritto al club dei mortali, coloro i quali sono soggetti a usura, destinati a spegnersi. Scopri che esiste una meccanica dell'essere uguale per tutti, e si lavora così instancabili all'illusione di poter durare all'infinito. L'illusione dell'onnipotenza si ritira tardi, in certi casi mai. Eppure non è un brutto momento quando si ritira, un po' come per la bassa marea di certe coste del nord.
E ora attenzione che scatta la metafora.
L'oceano viene risucchiato verso il largo per chilometri e lascia comparire dietro di sé una spiaggia bagnata, compatta e scura. Sopra ci sono le barche in secca, squilibrate, inclinate su un fianco. E la scena evoca una sorta di abbandono privo di ordine, malinconico. Eh sì, è il limite che è riposante.
Non so se avete afferrato il concetto, ma qui, cari ascoltatori e cari ascoltatrici, siamo nel bel mezzo di un sogno. E il nostro Batz da ragazzo sognava anche di diventare un grande filosofo. Poi invece...
Poi invece è arrivata Stromboli e il sogno stromboliano continua.
Thank you.
Questa era Rewind Rosalie, brano recentissimo nella nostra Music Library. Intanto ne approfitto per ringraziare Basilio e Tiziana per la loro nuova, la sesta puntata della radionovela Il Sogno Stromboliano, che naturalmente ritorna anche il prossimo lunedì 6 di maggio in Auditorium dei Venti dello Strato, ci saranno loro in carne ed ossa. Adesso invece intanto vi faccio sentire questo.
La persona che deve immediatamente abbandonare il teatro è Michelangelo Barone, il signor Michelangelo Barone.
Vada a far culo!
Della coreografia. È il momento di una bella coreografia.
Mi tengo in sottofondo il finale del trailer dello spettacolo di cui stiamo per parlarvi, che è Hello I'm Jacket, il gioco del nulla, compagnia Dimitri Canessa, Sala Bausch Teatro Elfo Puccini, a partire da domani il 30 aprile fino al 5 di maggio. La regia proprio di Elisa Canessa, che è collegata con noi. Bentornata.
Ciao, buonasera.
Allora, in realtà l'avete definito il gioco del nulla, perché in realtà
sì,
è un vostro divertimento collettivo sul nulla cosmico che si può mettere in scena. In realtà il nulla è molto pieno, insomma, no? È pieno di cose. Cosa è successo? Cosa vi è successo?
Dunque, ci è successo questa, premetto che lo spettacolo che è prodotto da Sosta Palmizzi è uno spettacolo che risale a qualche anno fa, quindi si colloca un po' a metà fra le nostre produzioni. Ce ne erano di precedenti, ce ne sono state di successive. Hello I'm Jacket nasce in un momento un po' in cui ci siamo sentiti particolarmente inadeguati rispetto al mondo che ci circondava, sia al mondo in generale, il mondo contemporaneo che tutti in qualche modo anche subiamo, sia un po' al mondo del teatro contemporaneo, che in qualche modo ci sembrava ci chiedesse di essere un po' più, passami il termine, fra virgolette, fighi, un po' più sul pezzo, un po' più produttivi, un po' più performativi, mentre noi abbiamo poi come nostra entità anche una vena molto poetica e anche dei tempi di gestazione lunghi rispetto alle produzioni. Siamo una compagnia che prova tantissimo gli spettacoli. E quindi ecco, ci siamo chiesti quanto eravamo inadeguati rispetto rispetto all'ambito nel quale avevamo deciso di muoverci. E queste riflessioni, che in realtà erano anche amare e dolorose da un certo punto di vista, sono in realtà uscite come una sorta di rigurgito demenziale in cui ci siamo presi un po' la libertà di farsi gioco di tutto questo, quindi della nostra posizione in quanto artisti e anche come esseri umani in un mondo che ci rappresenta fino a un certo punto, possiamo dire.
Certo, questo sicuramente. Alla fine però ne esce uno spettacolo davvero coinvolgente, insomma io ho sentito commenti per chi l'ha già visto e sono evidenti anche dal vostro breve trailer, insomma le persone poi si divertono sul serio, anche se come dire, l'ironia è sulla comicità.
Assolutamente, anche noi devo dire che abbiamo trovato un gioco che comunque poi ci appartiene. Allora, una nostra caratteristica anche che ci viene riconosciuta, della quale vado abbastanza fiera, è che poi le nostre produzioni sì, hanno dei tratti ben riconoscibili, ma anche a seconda della materia che trattiamo variano, come dire, non giochiamo sempre le stesse carte, ci lasciamo abbastanza spostare dalla materia che trattiamo. In questo caso è venuta fuori anche proprio la voglia di esorcizzare questo nostro sentire, che magari poteva essere anche cupo, e quindi di traslarlo in un linguaggio invece dove ci potessimo prendere lo spazio del gioco e fare ironia, poi fondamentalmente in primis su noi stessi, perché poi alla fine quello che diventa anche caricatura è poi il performer, e noi anche quello siamo.
Quello sicuramente, e infatti il risultato sostanzialmente è quello di un fuoco di fila di accadimenti e anche un ritorno per certi versi a dei meccanismi di clownerie di alto livello.
Assolutamente, assolutamente. Sì, con un po' il gioco però di non chiudere mai niente, per cui di giocare anche un surreale che ci fa toccare magari anche dei cliché o degli stereotipi del clown, che però non si sviluppano nel modo in cui magari siamo più abituati a vederli svilupparsi.
Insomma, farsi gioco di generi, di tecniche, di discipline, di tradizioni e così via, il tutto intorno a una specie di fly case un po' truccata, insomma, cioè un armadio su ruote che può somigliare a tante cose, che diventa miliardi di cose e che quindi in qualche maniera aiuta in fondo anche a sognare, a ridiventare un po' bambini.
Sì, assolutamente. Poi il finale in realtà vira in un'altra direzione.
Ma non lo possiamo, quello non lo possiamo,
non lo possiamo dire,
perché sennò insomma ci sarebbe troppo facile. Sarebbe troppo facile, però ripeto, in realtà appunto volendo fare uno sberleffo vi è venuto bene.
Sì, insomma. Assolutamente. Quindi... sì. Siamo molto contenti di questo lavoro, che ti posso confessare, visto che ormai è un lavoro che ha qualche anno e che continuano a chiederti, perché poi sì, noi lo abbiamo fatto molto senza pensare, è stato proprio un lavoro uscito di pancia, e evidentemente le cose che escono di pancia poi hanno un suo perché escono, insomma, non so come dire.
Ma certamente, infatti. E allora, noi siamo contenti che arrivi a Milano, all'Elfo Puccini.
Grazie.
Da domani fino al 5 di maggio, non ve lo perdete. Hello, I'm Jacket, il gioco del nulla, compagnia Dimitri Canessa. Grazie ad Elisa Canessa, bentornata.
Grazie Ira, grazie mille.
Ciao, a presto.
Buona
ciao.
Serata, a presto, ciao, ciao, ciao.
E c'è anche un altro debutto domani, il primo spettacolo di un dittico, il dittico della donna, Frosini Timpano, una coppia che è stata molte volte nostra ospite. Loro da quando stanno insieme e Daniele Timpano da prima ancora affondano nella nostra storia, non solo nella nostra ma insomma nella storia del Novecento, attraverso i suoi movimenti artistici, attraverso le sue dittature, attraverso i suoi mostri e le sue ombre, per farne un lavoro che, utilizzando materiali spesso e volentieri reazionari, intoccabili, quelli che proprio insomma ci farebbero arrabbiare, li trasformano in qualcos'altro, li trasformano in un gioco doppio, che è quello di metterli alla berlina e al tempo stesso provare a capire che cosa siano esattamente. In questo caso ci si concentra sull'amore attraverso mille fonti, perché poi appunto la coppia mi è particolarmente attenta, insomma, alle fonti. Il lavoro di studio e di ricerca è molto lungo per Frosini e Timpano. In Sì, l'amore no, che ha sancito parecchi anni fa, insomma, ormai la loro accoppiata artistica e anche nella vita, perché stanno insieme anche nella vita. Mentre Il disprezzo della donna, spettacolo più recente di cui vi abbiamo anche già parlato, riprende i testi dei futuristi, non solo quelli che sono noti e che ogni tanto qualcuno rispolvera in modo relativamente superficiale, ma quelli che, ahimè, celebravano un'idea di superuminità, di maschilità, di esagerazione della, come dire, della baldanza e dell'intervento, visti anche come violenza, che del futurismo facevano parte. E di questo ragionamento c'era anche il modo di vedere la donna. Sono due spettacoli molto interessanti, benissimo scritti, ancora meglio interpretati. E dunque, in sala Fassbinder da domani, prima Sì, l'amore no, e poi fino al 5 maggio Il disprezzo, anche Il disprezzo della donna. Frosini Timpano al Teatro dell'Elfo, dove cominciamo a ricordarvi che il 4 e 5 maggio, ovvero sabato e domenica, debutta la seconda tappa di un progetto monster di Minima Teatrali e dei Duperdue. 80 persone sul palco, Epopea dell'irrealtà di Niguarda. Si tratta di uno spettacolo molto speciale. Se volete, sul sito dell'Elfo trovate tutto, se no ascoltateci domani a Calta alle 12 e saprete ancora di più. Fra poco invece ci colleghiamo con un altro artista importante per parlarvi di un altro festival, il Festival Fog alla Triennale. We'll be right back.
calls me up 15 minutes before the reservation and says he's got Knicks tickets instead. I mean, I was at the restaurant. So I took the steak to go. I had two martinis at the bar and went to meet my friends down the street. What a loser.
I'm so sick of dreaming.
And by the way, the Knicks lost.
Lasciamo Maggie Rogers con Sick of Dreaming, sembra un brano della fine degli anni 70, invece del 2024, insomma ci sono cicli che ritornano. E lo spettacolo di cui parliamo, che insomma è qualcosa di più e di diverso di uno spettacolo, uso questo termine per comodità, ci riporta e ci aiuta insomma a riscoprire storie dimenticate. Quali storie? Quelle della scena queer di New York negli anni 80, in particolare attraverso le vite di tre artisti underground, con appunto un lavoro che definire spettacolo sarebbe non precisissimo, non del tutto appropriato, è qualcosa di differente. È scritto, è diretto, interpretato da Fabio Kerstich e si chiama Visual Diary. Fa parte del Festival FOG in Triennale Milano, che volge a conclusione con alcuni importanti appuntamenti, tra cui questo, e va in scena il prossimo 2 di maggio, rimanendo in scena fino al 4. Tra l'altro va in scena là dove aveva sede il CRT, Centro di Ricerca per il Teatro, ovvero al Salone di Via Ulisse Dini, ora Pacta Salone, a 50 anni dalla sua fondazione, un luogo importante per la storia del teatro di ricerca a Milano. Insomma, tutta questa introduzione per dare il bentornato a Radio Popolare a Fabio. Buongiorno, anzi buonasera, ciao.
Buonasera a tutte e a tutti.
Grazie di essere con noi. Allora,
grazie a te.
Ho detto appunto, non è solo uno spettacolo, insomma, è anche una conversazione, è anche una esposizione, insomma, ci sono reperti importanti. Tu sei ritornato anche indietro nel tempo. Chi sono i tre artisti a cui hai dedicato questo Visual Diary?
Ma i tre artisti sono in realtà tre ossessioni. Un'ossessione, la prima è stata Patrick Angus, che è, diciamo, il primo artista che io racconto in un diario visivo che si chiama così proprio perché unisce da un lato il mio diario personale alla scoperta della vita e del lavoro di questi artisti dimenticati, purtroppo tutti e tre scomparsi a causa dell'AIDS quando erano molto giovani, al materiale degli artisti. Quindi in qualche modo la sfida vera è portare in scena, perché comunque mi trovo in un palcoscenico, in un impianto che ha degli schermi in cui io posso mostrare delle foto, mostrare dei lavori, mostrare dei filmati in Super 8 d'archivio che arrivano dagli archivi degli artisti, e in qualche modo la mia biografia si intreccia con la loro, che sono degli amici arrivati dal passato, io li amo definire così. Patrick Angus è stato un pittore incredibile, che sì, è stato capace di fare tutta una serie di lavori abbastanza unici negli anni Ottanta, dedicati ai club, alle saune, ai bar gay di Manhattan, sì, con un occhio che però in qualche modo fa sì che ciò che chi guarda questi lavori si porti a casa non è solo in qualche modo un lavoro esteticamente impeccabile che fa i conti con la storia dell'arte, che Angus conosceva in maniera molto approfondita e che risente delle influenze dei contemporanei, anzi di chi l'ha preceduto in America, quali per esempio Hopper, al quale lui si riferisce, o a David Hockney. Quindi in qualche modo, nonostante il soggetto sia un soggetto abbastanza di nicchia, la cosa che a me ha colpito è che comunque la qualità del lavoro questo racconto di questi luoghi che altrimenti sarebbero rimasti, come dire, nascosti, no? Perché in questi posti gli uomini andavano a incontrarsi, a condividere la solitudine, a divertirsi, a fare sesso, ma lo facevano in qualche modo protetti dall'esterno, quindi certo, era impensabile entrare con una macchina fotografica. La cosa incredibile della pittura, del pittore, dell'artista, è poter tornare in studio e ritrarre ciò che ha vissuto, ciò che ha visto. Quindi la componente biografica è molto forte, così come la componente biografica che porto io è forte, perché per Angus io sono andato in Arkansas dalla madre, ho ritrovato i lavori dentro delle scatole, li ho portati, li ho fotografati, ho cercato di portarli in Italia, ho organizzato una mostra, ho pubblicato un libro. Il secondo artista del quale parlo, diciamo, in questo strano esperimento tra il reading, lo slideshow, un po' alla Nan Goldin, proprio anni 80, se vogliamo.
E beh, insomma, del resto...
Sì, un po' quelli sono, esatto, i riferimenti.
Esatto, se però... quella è la poetica e anche un po' l'estetica, è anche giusto,
sì,
no? Che tu abbia...
Sì, spero di sì, me lo dirà chi viene.
Ve lo diremo voi, te lo diremo noi. Scusami, ti interrompo solo un attimo per dire che, diciamolo, tecnicamente il lavoro è declinato in tre versioni diverse, perché...
No, allora, è nato con l'idea di farlo in tre versioni diverse, sera, però poi provandolo mi sono reso conto che non aveva senso precludere agli spettatori, alle spettatrici, la possibilità di seguire tutte e tre le storie. Quindi sono riuscito a condensare il diario visivo intrecciando, diciamo,
per cui li vediamo tutti.
Li vedete tutti, tutti vedono tutto, perché è talmente importante per me che passi il lavoro, che non aveva senso dividere una sera una sera l'altra, perché voleva dire che non tutti avrebbero visto e scoperto tutti, e invece secondo me così credo che sia più gestibile da me, che sono in scena comunque, devo essere anche sincero. Okay. Cioè, alla fine la gestione del tempo, dell'energia, dei tempi di prova, insomma, ha fatto sì che condensare mi abbia aiutato, e credo che aiuti anche in qualche modo la capacità di un pubblico che non è un pubblico di persone che vanno normalmente alle mostre d'arte contemporanea o che sono abituate magari a sentire parlare in maniera dettagliata del lavoro artistico. Quindi l'idea anche di variare, i tre artisti sono molto diversi l'uno dall'altro, di conseguenza credo che ci sia anche un buon andamento tra i lavori di Angus, che appunto sono dedicati ai club gay newyorkesi, ai lavori di Larry Stanton, che è un altro artista americano eccezionale, molto amico di David Hockney, amico di Arigel Zahler, che rispetto ad Angus ha avuto una vita più fortunata, perché ha avuto una vita proprio dentro la scena dell'arte senza mai riuscire a sfondare. Però muore nell'84 di AIDS e lascia 400 disegni, per lo più ritratti, uno più bello dell'altro, che in realtà sono una specie di memoriale a una serie di amici, amanti che lui ritrae, che sono quasi tutti morti di AIDS, quindi di loro rimane l'immagine ritratta dalla resistenza. Ecco che qui torna al tema della memoria, il tema del ricordo e il tema dei tantissimi morti, delle tantissime morti che ci sono state a causa dell'AIDS negli anni 80, che ha falcidiato l'intera generazione non solo di persone ma anche di artisti. Quindi in qualche modo a me quello che interessa, che mi è interessato in questi viaggi in America, è andare a riscoprire questi archivi e questi artisti ancora sconosciuti, che in qualche modo spero si possano riscoprire, perché credo che valga la pena rivedere questo lavoro che non è mai stato spesso visto. Il terzo artista di cui parlo è Darrell Ellis, che è un artista afroamericano che ha fatto una serie di lavori in disegno e in fotografia riscattata a partire dalla sua storia familiare. Il padre viene ucciso dalla polizia negli anni 60, lui ritrova il materiale del padre, lo riscatta, ed è tutto un lavoro sulla sua famiglia e sui fantasmi. E, tra l'altro, Darrell Ellis è stato invitato a una mostra molto importante curata da Nan Goldin al MoMA. Cioè lui dei tre è quello forse che ha avuto la carriera più splendente anche da un punto di vista istituzionale, ma poi è arrivata l'AIDS anche per lui e di conseguenza è mancato, e il suo lavoro, nonostante una partenza eccezionale, si era dimenticato, finché questo custode, come io amo definirlo, che è Allen Frame, ognuna di queste storie ha il suo custode, cioè c'è sempre qualcuno che nonostante tutto si è occupato di tenere il lavoro compatto, conservato dentro delle scatole, dentro gli armadi, ha cercato di proporlo alle gallerie e adesso sembra finalmente negli ultimi anni che questo genere di lavoro riesca finalmente ad avere una risonanza, ad essere invitato nei musei, a diventare parte delle collezioni permanenti dei musei, mm-hmm. oltre che delle gallerie. Quindi in qualche modo qualcosa si sta muovendo e sono felice di in qualche modo aver partecipato anch'io a questo processo di riscoperta e appunto per la prima volta in palco tra schermi, proiezioni, due tavoli dove ci sono dei lavori originali che il pubblico può vedere in modo tale che venga meno l'aspetto virtuale e si possa toccare un po' con mano e vedere veramente in che cosa consiste il loro lavoro, per quello sì. È un ibrido tra una perché ci sono pochi lavori ovviamente, però ci tenevo che il pubblico potesse veramente avere un confronto diretto con le opere oltre che ascoltare il mio racconto e vedere le loro immagini e quindi insomma c'è una parte finale in cui io invito il pubblico semplicemente ad avvicinarsi a questi tavoli dove possono vedere i lavori e farmi delle domande rispetto al viaggio, rispetto al lavoro, rispetto alla tecnica, perché comunque ho veramente dedicato parallelamente al mio lavoro teatrale 12 anni di ricerca su questo e su tanti altri artisti.
Che lavoro meraviglioso, insomma, cioè deve essere stato faticoso ma anche molto appassionante.
Ma, sai, cioè, quello che è successo è che io ho sempre avuto, diciamo, negli ultimi dieci anni ho avuto due vite parallele, da un lato il teatro, l'opera, e dall'altra diciamo la ricerca, il collezionismo, l'interesse, le mostre, le curatele di mostre, gli allestimenti per le mostre. È la prima volta in cui cerco di mettere insieme le mie due passioni lo faccio attraverso qualcosa di molto personale ovviamente, quindi devo ripartire da me per capire cosa può significare offrire questo lavoro a un pubblico e queste storie a un pubblico, perché il tema della condivisione è centrale, cioè l'obiettivo è che chi viene a teatro si porti a casa una storia che spero possa essere interessante, ma anche un lavoro di un artista che non conosceva e che magari, come dire, non è che si precipiteranno nelle gallerie a comprarli, non è quello l'obiettivo. L'obiettivo è che ne parlino, che si sappiano, che lo cerchino, che magari ordinino il libro. E questo è l'unica cosa che fa sì che il lavoro degli artisti sopravviva. Non c'è un altro modo. e poi ovviamente c'è anche qualcosa che è legato alla mia ricerca come artista, come teatrante, no? Insomma, sono anche molto felice di farlo qui, dove lo sto facendo, devo dire, per me è una grande gioia farlo con Umberto Angelini, con Fog, con Triennale, e anche farlo proprio in questa sede.
Al Salone, no, sì.
Sì, ragazzi.
Legata ai ricordi di tutti noi.
Sì, è un posto magico, un po' defilato, è un posto ancora in un quartiere popolare, un posto ancora a gestione quasi familiare, però è un posto che ha un'energia incredibile.
Certo.
E questo decentramento del progetto, trattandosi di artisti underground che hanno vissuto il Village, è perfetto per me.
Molto opportuno. Ecco,
sì.
Allora Fabio, grazie come sempre di esserti generosamente raccontato e di aver raccontato anche loro. Allora, davvero.
Ci vediamo a teatro.
Sicuramente ci vediamo a teatro e non vediamo l'ora, insomma, di scoprire, perché questa è una prima assoluta, come questa lunga ricerca, che poi si è tramutata appunto in un progetto di condivisione, che mi sembra davvero la cosa più interessante, generosa e affettuosa che tu potessi fare, insomma, per questi tre artisti, ma anche per il pubblico. Tra l'altro, molti di quelli che al Salone ci sono stati avranno l'opportunità di andarci per questo appuntamento, insomma, così speciale. Allora, Visual Diary, Fabio Kerstich, grazie al Pacta Salone, il 2, 3 e 4 maggio alle ore 20 e 21 e 30. Grazie mille.
Replica.
Grazie.
Spero di farcela, che non mi è un colpo.
Vieni duro.
Sì, allora. Sì, no, ma sono sul petto, come si dice, okay, per il momento. Cioè, oscillo momenti di panico a momenti di grande gioia. Quindi, insomma, è tutta vita, si direbbe.
Direi di sì, è tutta vitalità, grazie, se non altro. Allora, grazie. Grazie. A risentirci. Ciao, buon debutto. Ciao, okay, ciao, ciao.
Yeah, I'm lounging. I got my man Donald Byrne on the horn. I wanna give a big shout out to my little man Nico. He's 2 years old. He's away visiting his grandma's, but I miss him dearly. Check that out. If I rhyme this, you will find this situation shall advance. You could take a glance or dance. Elevated lyrics to arouse a crowd. Now tell me who's the man to show you how. Many legacies of brothers who get busy, and I do it fluid till the suckers get dizzy. Saying peace to the Blackbirds, 125th Street. And check the flow that's unique for lounging, lounging, lounging. Mellow out and just lounging, lounging, lounging. Mellow out and just lounging. Can't refuse this, never lose this. It's a choice, this, cause my voice is the smoothest. Dominating to your boys, cause I've been around doing work, and so have tons of other jerk. Donald Byrd word on the track, quite exact, giving you the format, Jack. See, we gotta pave the way and display how to lounging, just lounging. Mellow out and just lounging, 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 lounging. Mellow out. I just lounging.
Today it outsells classical music.
Peace to the pioneers, but I gotta try and clear my throat. Check out what I wrote. You can't tap into this unless you know the roots. Word shoot, like life absolute for real. So now you got to know the deal. For lounging, lounging, just lounging. Mellow out and just lounging, lounging, lounging. Mellow out, check it out and lounging, lounging. Lounging, lounging, mellow out, and just lounging, lounging, lounging. East to Brooklyn, where I live, where I live. Realistic, kind of mystic. When I kick this, you should witness the slickness of the horn player and the dope rhyme sayer. Quite emotional and inspirational, philosophical and yes, very logical. Teaching you the method for lounging, lounging. Everybody knows they have times when they wanna just lay back, kick their feet up, you know, listen to some good music, and just lounge. That's right. I said lounge, I said lounge.
Siamo a ultimo, ma non ultimo, ospite di questa sera, le Ninas Drag Queen, che insomma di questa trasmissione sono veramente ospiti ricorrenti, ma straordinariamente ben volute, gradite, ci fa sempre piacere. In questo caso abbiamo nuovamente Lorenzo Piccolo a rappresentarle. Buongiorno, anzi buonasera, sono un po'
sciroccata
come al solito, continuo a dire buongiorno. Lorenzo Piccolo, perché con noi? Perché fra un po' va ad incominciare sia il Festival Lecite Visioni, in cui voi comunque siete chiaramente presenti, sia le passeggiate esatto, delle Ninas, che sono qualcosa di mai sentito, mai visto. Cosa stai facendo? Stai aggiustando
aggiusto bottiglie
esatto,
per dimenticare.
Va bene, è una delle cose che si possono fare nei momenti così di malinconia. Invece, insomma, queste passeggiate a cui ormai ci siamo abituati e sono straordinarie, sono a tema, sono in vari luoghi, non solo a Milano, le avete fatte anche altrove, eccetera. Certo. Dove saranno stavolta?
Allora, le prossime partono proprio da Teatro Filodrammatici in occasione del Festival Le Città Visioni, e sono due passeggiate lunedì 6 e martedì 7 per il di Milano Queer Tour. Quindi si parte da Teatro Filodrammatici, Piazza della Scala, e si va verso Porta Venezia, alla scoperta di una Milano Queer, ammesso che esista, diciamo.
Ecco, ammesso che esista, nel senso che ormai, come dire, il vento che tira, quello politico, è riuscito ad eliminare qualunque traccia allegria?
No, sì, un pochino quello, ma anche il fatto che, ragioniamoci così come domanda provocatoria che abbiamo fatto in corso di interviste e che poniamo al pubblico che ci accompagna, ci chiediamo anche come sono costruite le città, quindi se Milano è maschia, se Milano è femmino, se Milano è trans, e che da questa buffa domanda comunque si possono anche fare delle considerazioni appunto sulla forma dello spazio urbano, che poi dà la forma anche a tante altre cose, al linguaggio, alla rappresentazione pubblica.
Che Milano forse era più fluida qualche decennio fa.
Sì, me lo dicevi, nei favolosi 80s.
Favolosi 80s, ma anche prima, i favolosi 60s, per tanti motivi, insomma. E invece adesso è tutta un po', come dire, per carità, ci sono una serie di cose che sono straordinariamente migliorate, ma altre cose che invece sono diventate molto volte solo al ritorno economico, che in qualche modo
sì.
Toglie, no?
Sì, le nostre passeggiate nascono anche un po' in quel senso lì, dal desiderio anche di riappropriarsi, anche un po' dal basso, diciamo, della città, dei suoi spazi, dei suoi spazi belli, dei suoi angoli nascosti, quindi raccontando magari delle cose, degli aneddoti, di vicende passate, ci auguriamo di scrivere nuove storie per domani, ecco.
Eh beh, speriamo veramente. In realtà noi sappiamo, insomma, che con parole nuove, che non sono solo la queerness, che in realtà ha la sua bella età come espressione, cioè soprattutto in ambito anglosassone, voglio dire, ha una lunga tradizione,
uno storico, certo.
Esatto, una lunga tradizione attraverso tante parole, soprattutto grazie alle nuove generazioni che, lungi dal criticare, noi ringraziamo, appunto, esiste una mappa di una Milano un po' più un po' meno prevedibile, diciamo così.
Sì, assolutamente, una città che comunque è sempre più plurale anche. Quindi dove si possono anche convivere spazi diversi, esperienze diverse. Questo secondo me è una grande ricchezza. Per esempio, negli ultimi anni ai Pride ufficiali, che ovviamente al Pride che si è istituzionalizzato moltissimo, ci sono tutta una serie di contro Pride, sotto Pride, e va bene che ci siano, e va bene che ci sia entrambe le cose. Se da un lato il queer, quando diventa istituzionale, smette di essere queer, smette di essere, diciamo, contro il mainstream, dall'altro c'è sempre una frangia, come dire, più radicale, che è bene che ci sia e che coltivi, diciamo, delle istanze. Quindi anche questo cerchiamo di raccontarlo in questa passeggiata, diciamo, ragionando tra i luoghi più istituzionali, appunto Piazza della Scala, il centro città, e luoghi, diciamo, più oscuri in tutti i sensi.
Una delle cose che secondo me potrebbe essere interessante per chi ci ascolta e che magari di queste passeggiate non ha ancora sentito parlare, è di sapere come funziona, cosa bisogna fare.
Ah, certo. Sono delle passeggiate in cuffia, quindi sono delle cuffie Bluetooth, per cui un piccolo drag appello di spettatrici e spettatori segue una, diciamo, guida drag, in questo caso donata, ovvero Alessio Calciolari. Quindi in questo caso bisogna scrivere o comprare online la biglietteria del Teatro Filodrammatici, per appunto prenotare queste cuffie, che sono in un numero abbastanza limitato, perché appunto ci spostiamo camminando insieme. Durante questa passeggiata dalle cuffie vengono appunto sia la conduzione della drag che porta in giro per la città, che altri contributi, musiche, momenti di danza, momenti di playback, altre interviste, insomma un insieme di mondo sonoro che viene composto man mano. E la cosa buffa è che il resto delle persone che incontrano questo dragstello non sente nulla, perché è tutto in cuffia. Quindi ci aggiriamo come delle matte, ma anche molto discrete e silenziose.
Senza,
diciamo,
disturbare.
Un'unione molto gentile della città.
Ecco, per iscriversi, dato che si tratta di passeggiate inserite nel programma del Festival Le Cite Visioni.
Sì, e si deve semplicemente andare sul sito del teatro e alla pagina del festival si può acquistare, oppure recandosi alla biglietteria del teatro.
Perfetto, allora tutto questo comincia insieme con il festival a partire dal prossimo 6, giusto?
Esattamente.
Il prossimo esattamente. 6 e 7 maggio per l'esattezza, Milano Queer Tour, percorso speciale per il festival Le Cite Visioni, possibilmente muniti di lunghe ciglia, perché bisogna guardare la città con occhi diversi, quindi le ciglia aiutano molto. E a condurre le passeggiate stavolta chi c'è?
C'è Alessio Calciolari, ovvero Donata, molto bionda, molto preparata, docente LGBTQIA+. Per alfabetizzare, diciamo, chi non conosce questo alfabeto e anche chi lo conosce, fare un agile ripasso, diciamo.
Va bene, allora ricordiamo invece dove troviamo tutte le attività delle Ninas, perché ci sono
sito.
I loro ormai, come dire, leggendari corsi.
Sì, troverete i nostri corsi, un nuovo progetto, un nuovo di pacca che si chiama Regina di Periferia, che è attivo su 3 quartieri di Milano, Chiesa Rossa, Baggio e Gallaratese. Tutto si può consultare sul nostro sito www.ninasdragqueens.org.
Grazie a Lorenzo Piccolo, allora, un
grazie
saluto
mille.
Alle Ninas, a presto, ciao ciao.
Un abbraccio, ci vediamo.
Ciao.
I know you won't let me down. I can't tell by the vibe that's been around our house.
E così, chiacchierando, siamo arrivati alla fine di questa puntata del Suggeritore Night Live in versione magazine, perché infraponti il tempo di ricordarvi che in scena in questi giorni ci sono dei begli spettacoli oltre a quelli che vi abbiamo già segnalato, ovvero Stefania Rocca, il Franco Parenti, da Silvia Ferreri, la madre di Eva, né padri né figli, no, questo purtroppo è finito domenica scorsa, ve l'abbiamo anche presentato all'altro Suggeritore Night Live, quindi no. Invece da domani fino al 5 maggio al Teatro Menotti, estate in dicembre, saga matriarcale tratta da un libro della scrittrice Carolina Africa Martín Pajares, che arriva sui nostri palcoscenici nella versione firmata da Andrea Collavino. Vi ricordo che alla fine della settimana, il 4, debutta la seconda edizione del Festival Biennale Presente Indicativo, organizzato e fortemente voluto dal direttore del Piccolo Teatro Claudio Longhi, in tutte e 3 le sedi del Piccolo, 16 giorni di spettacoli che al centro mettono tutto quello che c'è di contemporaneo che normalmente a Milano non si vede. Quindi mano al programma e alla prenotazione, dato che per ogni spettacolo ci sono solo 2 o 3 repliche al massimo. Ancora vi ricordo che oggi è la giornata mondiale della danza, che ci sono stati tanti appuntamenti diversi, che c'è insomma, in televisione, Roberto Bolle come sempre ne parla, ma noi di danza parliamo spesso anche per tutto il resto dell'anno e quello che possiamo fare è suggerirvi di andarla a vedere. La danza contemporanea in particolare, non c'è solo la danza classica, anzi. E allora un saluto da Ira Rubini, suggeritore@radiopopolare.it se ci volete scrivere. Ritorniamo lunedì prossimo 6 maggio in auditorium con la musica dal vivo, il cibo, il bere, gli ospiti sul palco, tutto il resto. Potete raggiungerci ovviamente dalle 20:30 in via Olearo lunedì prossimo. Un saluto!